Scarpinato, la riforma Renzi è oligarchica e antipopolare. Di Roberto Scarpinato, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, intervento al seminario di studi sulla riforma della Costituzione svoltosi al Palazzo di Giustizia di Palermo il 22 novembre 2016. 24 novembre 2016. Il mio dissenso nei confronti della riforma costituzionale è dovuto a vari motivi che, per ragioni di tempo, potrò esplicare solo in piccola parte. In primo luogo perché questa riforma non è affatto una revisione della Costituzione vigente, cioè un aggiustamento di alcuni meccanismi della macchina statale per renderla più funzionale, ma con i suoi 47 articoli su 139 introduce una diversa Costituzione, alternativa e antagonista nel suo disegno globale a quella vigente, mutando in profondità l'organizzazione dello Stato, i rapporti tra i poteri, ed il rapporto tra il potere ed i cittadini. Una diversa Costituzione che, modificando il modo in cui il potere è organizzato, ha inevitabili e rilevanti ricadute sui diritti politici e sociali dei cittadini, garantiti nella prima parte della Costituzione. Basti considerare che, ad esempio, la riforma abroga l'articolo 58 della Costituzione vigente, che sancisce il diritto dei cittadini di eleggere i senatori, e con ciò stesso svuota di contenuto l'art. 1 della Costituzione, norma cardine del sistema democratico, che stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nella diversa organizzazione del potere prevista dalla riforma, questo potere sovrano fondamentale per la vita democratica viene tolto ai cittadini e attribuito alle oligarchie di partito che controllano i consigli regionali. Poiché, come diceva Hegel, il demonio si cela nel dettaglio, questo dettaglio, se così vogliamo impropriamente definirlo, racchiude in sé e disvela l'animus oligarchico e antipopolare che, a mio parere, attraversa sottotraccia tutta la riforma costituzionale, celandosi nei meandri di articoli la cui comprensione sfugge al cittadino medio, cioè a dire alla generalità dei cittadini che il 4 dicembre saranno chiamati a votare. I fautori della riforma focalizzano l'attenzione e il dibattito pubblico sulla necessità di ridimensionare i poteri del Senato eliminando il bicameralismo paritario, questione sulla quale si può concordare in linea di principio, ma glissano su un punto essenziale. Perché pur riformando il Senato avete ritenuto indispensabile espropriare i cittadini del diritto potere di eleggere i senatori, il bicameralismo così come lo volete riformare non poteva funzionare altrettanto bene lasciando intatto il diritto costituzionale dei cittadini di eleggere i senatori. Perché questo specifico punto della riforma è stato ritenuto tanto essenziale da determinare addirittura l'epurazione dalla Commissione Affari Costituzionali dei senatori del PD, Corradino Mineo e Vannino Chiti, che si battevano per mantenere in vita il diritto dei cittadini di eleggere i senatori. Forse uno degli obiettivi che si volevano perseguire, ma che non possono essere esplicitati alla pubblica opinione, era proprio quello di restringere gli spazi di partecipazione democratica e di estromettere il popolo dalla macchina dello Stato. Dunque, secondo voi la ricetta migliore per curare la crisi della democrazia e della rappresentanza è quella di restringere ancor di più gli spazi di democrazia e di rappresentanza? Questo travaso di potere dai cittadini alle oligarchie di partito non riguarda solo il Senato, ma anche la Camera dei Deputati e viene realizzato mediante sofisticati meccanismi che sfuggono alla comprensione del cittadino medio. La nuova legge elettorale nota come l'Italicum, che costituisce una delle chiavi di volta della riforma, attribuisce infatti ai capi partito e ai loro entourage il potere di nominare ben 100 deputati della Camera, imponendoli dall'alto senza il voto popolare. Questo risultato viene conseguito mediante il sistema dei capilista bloccati inseriti di autorità nelle liste elettorali presentate nei 100 collegi nei quali cui si suddivide il paese e che vengono eletti automaticamente con i voti riportati dalla lista, senza che nessun elettore li abbia indicati. Gli elettori potranno esprimere un voto di preferenza per un altro candidato oltre il capo lista, ma i voti di preferenza così espressi saranno presi in considerazione solo se la lista da loro votata avrà ottenuto più di 100 deputati in campo nazionale, perché i primi 100 posti sono bloccati per le persone nominate dai gruppi dirigenti del partito in base a particolari vincoli di fedeltà. Così, per formulare un esempio, se una lista ottiene un totale nazionale di voti pari a 100 deputati, nessuno dei candidati scelti dagli elettori dal 101 in poi con il voto di preferenza potrà essere eletto alla Camera, perché tutti i posti disponibili sono stati esauriti. Ora, poiché il premio di maggioranza previsto dall'Italicum attribuisce al partito vincitore delle elezioni 340 deputati su 630, tutti i partiti della minoranza potranno portare alla Camera nel loro insieme complessivamente 290 deputati, e quindi ciascuno solo una quota di deputati intorno a 100 o ad un sottomultiplo di 100. Il che significa che entreranno alla Camera per le minoranze solo i capilista bloccati nominati dai capi partiti. Nessuno o quasi dei candidati scelti dagli elettori oltre i 100 con i voti di preferenza farà ingresso in Parlamento. Ne consegue che ben 2/3 dei cittadini italiani votanti, tanti quanti sono rappresentati dalla somma dei partiti della minoranza nell'attuale panorama tripolare nazionale, saranno di fatto privati del diritto di scegliere i propri rappresentanti alla Camera. Se questa è la sorte riservata ai cittadini elettori delle minoranze, è interessante notare come il congegno dei 100 capilista bloccati, unito ad altri, consegua poi l'ulteriore risultato antidemocratico di determinare una distorsione della rappresentanza parlamentare anche nel partito di maggioranza, e di realizzare una sostanziale abolizione della separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo. Per spiegare come ciò si verifichi, occorre comprendere come opera il combinato disposto della riforma e dell'Italicum. L'articolo 2,8 dell'Italicum stabilisce: i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. In questo modo il voto per la forza politica che si candida a governare è anche il voto per il capo della forza politica che si candida a divenire il capo del governo, in contrasto con l'art. 92 della Costituzione, rimasto inalterato, che ne affida la nomina al Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni dei gruppi parlamentari. Come è stato osservato, sarà ben difficile non solo la nomina di una persona diversa, ma perfino la sfiducia, destinata inevitabilmente a provocare lo scioglimento della Camera. Ciò posto, tenuto conto che, come accennato, l'Italicum attribuisce alla medesima oligarchia di partito che esprime il leader della forza politica candidato a capo del governo la possibilità di nominare 100 deputati della Camera, è evidente che tale gruppo oligarchico nominerà capilista, e quindi deputati ipso facto, tutti i componenti del gruppo ed i fedelissimi del leader. Si tratta di un numero di deputati che già di per sé attribuisce al futuro capo del governo la golden share per il controllo della maggioranza alla Camera dei Deputati, perché equivale a circa 1/3 dei deputati eleggibili dal partito. Qualunque studioso di diritto societario sa bene che l'amministratore delegato di un'azienda che detiene 1/3 della quota azionaria è in grado di controllare l'intera azienda. Ma non finisce qui. Il leader futuro capo del governo ed il suo entourage dopo avere nominato 100 deputati, tanti quanti sono i collegi elettorali del paese, sono gli stessi che formano la lista degli altri candidati non bloccati, per i quali gli elettori hanno la possibilità di esprimere una preferenza o due a condizione che si votino candidati di sesso diverso. La riforma costituzionale non prevede alcuna norma che imponga, così come ad esempio l'art. 21 della Costituzione tedesca, che l'ordinamento interno dei partiti debba essere conforme ai principi fondamentali della democrazia e che garantisca, di conseguenza, una selezione democratica dei candidati da inserire nelle liste elettorali. Dunque, la stessa oligarchia partitica che elegge se stessa con il sistema dei 100 capilista bloccati ha la possibilità di cooptare, inserendoli nella lista dei candidati votabili, solo personaggi ritenuti affidabili e obbedienti, escludendo dalla lista gli indipendenti e gli esponenti delle opposizioni interne, oppure relegandoli in posizioni marginali. Ma non finisce qui. L'Italicum ha in serbo un altro congegno a disposizione delle oligarchie di partito per selezionare persone da cooptare nella maggioranza parlamentare del futuro capo del governo. Si tratta della possibilità di candidare la stessa persona in ben 10 diversi collegi contemporaneamente. Il candidato eletto in più collegi deve scegliere il collegio che preferisce. In quello in cui rinuncia al suo posto viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti di preferenza dopo di lui. Il gruppo oligarchico che esprime il leader futuro capo del governo ha in questo modo la possibilità di neutralizzare eventuali candidati espressi dai territori e ritenuti non affidabili, stabilendo che il candidato eletto in più circoscrizioni e fedele alla leadership scelga la circoscrizione nella quale altrimenti al suo posto verrebbe eletto il candidato non gradito, che viene così escluso dalla Camera. Grazie a questi congegni elettorali, lo stesso gruppo oligarchico che designa come capo del governo il capo del partito di maggioranza acquisisce la possibilità di controllare contemporaneamente sia il governo che la Camera dei Deputati. Si realizza così un continuum tra Camera dei Deputati e Governo, espressione entrambi dello stesso gruppo oligarchico, che abolisce di fatto la separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo, e la Camera si trasforma da organo espressione della sovranità popolare che controlla il governo dando e revocando la fiducia, in Camera di ratifica delle iniziative legislative promosse dal capo del governo, il quale è allo stesso tempo capo del partito di maggioranza. Il capo del governo fratto capo partito, oltre ad avere una supremazia di fatto sulla Camera nei modi accennati, ha anche una supremazia istituzionale in quanto la riforma gli attribuisce il potere di dettare l'agenda dei lavori parlamentari con il meccanismo delle leggi dichiarate dal governo di urgenza che devono essere approvate entro 70 giorni. Interessante notare che la stessa corsia preferenziale non è prevista per le leggi di iniziativa parlamentare, così che il governo è in grado di colonizzare ancor di più l'attività legislativa del Parlamento. Alla sostanziale desovranizzazione del popolo, alla disattivazione della separazione tra potere esecutivo e potere legislativo e, quindi, del ruolo di controllo di quest'ultimo sul primo, si somma poi la disattivazione del ruolo delle minoranze che, sempre grazie all'Italicum, sono condannate per tutta la legislatura alla più totale impotenza, avendo a disposizione in totale solo 290 deputati rispetto ai 340 della maggioranza governativa. E ciò nonostante che nell'attuale panorama politico multipolare le minoranze siano in realtà la maggioranza reale nel paese, assommando i voti di 2/3 dei votanti a fronte del residuo terzo circa ottenuto dal partito del capo del governo. Grazie alla lampada di Aladino del combinato disposto della riforma costituzionale e dell'Italicum, un ristretto gruppo oligarchico autoreferenziale in grado di autocooptarsi prescindendo in buona misura nei modi accennati dai voti di preferenza espressi da una minoranza del paese, pari a circa un terzo dei votanti, che lo porta al potere, è in grado di divenire il gestore oligopolistico delle leve strategiche dello Stato, cioè della Camera e del Governo. Azionando sinergicamente tali leve, il gruppo, nell'assenza di ogni valido controbilanciamento, è in grado di esercitare un potere politico-istituzionale di supremazia sugli apparati istituzionali nei quali si articola lo Stato. Dalla RAI, alle partecipate pubbliche, agli enti pubblici economici, alle varie authority, ai vertici delle forze di polizia, dei servizi segreti, e via elencando. Si pongono così le premesse per realizzare uno spoil system generalizzato, finalizzato a garantire l'autoriproduzione del gruppo oligarchico mediante la nomina ai vertici degli apparati, che contano solo persone di provata consonanza politica e fedeltà. Tramite questi e molti altri sofisticati meccanismi, che per ragioni di tempo non posso spiegare, si pongono così a mio parere le premesse per una transizione occulta da una repubblica parlamentare imperniata sulla sovranità popolare, sulla centralità del Parlamento e sulla separazione dei poteri, ad un regime oligarchico nel quale il potere reale si concentra nelle mani di una oligarchia che occupa il cuore nevralgico dello Stato. Per giustificare la sostituzione della Costituzione vigente con una nuova Costituzione, i promotori della riforma si sono appellati ad argomenti che si rivelano non ancorati alla realtà e che, proprio per questo motivo, suscitano, a mio parere, serie perplessità, giacché se le ragioni della riforma dichiarate non sono radicate nella realtà, se ne deve dedurre che vi sono altre ragioni che non si ritiene politicamente pagante esplicitare. Si sostiene infatti che questa riforma sarebbe finalizzata a tagliare i costi della politica e sarebbe necessaria ed urgente per risolvere i problemi del paese. Quanto all'inconsistenza del primo argomento, cioè lo scopo di tagliare i costi della politica, non ritengo di dovermi soffermare. La ragioneria dello Stato, in una relazione trasmessa al Ministro per le Riforme in data 28 ottobre 2014, ha stimato il risparmio di spesa conseguente alla riforma del Senato pari a 57,7 milioni di euro, una cifra ridicola rispetto al bilancio statale, e che potrebbe essere risparmiata in mille altri modi con leggi ordinarie, senza alcuna necessità di stravolgere la Costituzione. Per esempio tagliando i costi della corruzione, i costi dell'evasione fiscale, invece di tagliare la democrazia. Segue seconda parte.